Il testo evangelico è di spavento e di consolazione. Di spavento perché descrive la fine del mondo, il giudizio universale, l'estremo giudizio, l'estremo tribunale, davanti al quale compariranno tutti gli uomini, grandi e piccoli, re, principi, governatori, presidenti di repubbliche e non repubbliche, presidenti di enti, di aziende, presidenti di governo, tutta la masnada degli oppressori degli uomini. Compariranno anche gli umili, i poveri, i disprezzati, i conculcati. Compariranno i fortunati, i divi, le dive. Compariranno i grossi capitalisti. Compariranno i poveri, gli abbandonati, i diseredati, i sofferenti, i dimenticati, gli emarginati. Tutti compariranno davanti a Cristo. E Cristo, lì, librato nel cielo, con la croce in mano, accoglierà a questa assise universale tutto il genere umano. Questa è la solennità, la maestà di questo tratto evangelico. E il Signore ci esorta a vegliare e pregare. Veglia chi sta con l'animo attento, prega chi sta con l'animo raccolto. Noi stiamo attenti mediante la fede, la quale appunto ci insegna cos'è la vita, cos'è il tempo, cos'è l'eternità. Noi stiamo raccolti mediante la nostra soggezione a Dio, mediante la nostra fede in Gesù Cristo. Ebbene, in questa prima domenica di Avvento, dato un po' questo senso fondamentale del tratto evangelico, il parroco prega di considerare in queste quattro domeniche i due precetti, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. L'amore di Dio, è Dio che ci ha mandato in terra Gesù, è il Padre Celeste che ci ha mandato Gesù perché diventassimo suoi fratelli e quindi figli di Dio. E certo, non ci potrebbe essere migliore preparazione a Santo Natale, in questo tempo di Avvento, che riflettere sull'amore di Dio e l'amore del prossimo. Prima un'osservazione di ambientazione del tema. Amore di Dio, amore del prossimo in Gesù Cristo, mediante Gesù Cristo. È Lui che ci ha rivelato il Padre Celeste, è Lui che ci dà la grazia di amarlo, è Lui che ci sostenta nell'avventura della vita. Quindi il nostro amore di Dio è il Dio di Gesù Cristo. Non qualsiasi Dio. Dio è sempre quello, siamo d'accordo, eh? Ma ci sono varie concezioni di Dio. La stessa concezione ebraica, pur essendo alta, profonda e spirituale, non è del tutto quella cristiana. Perché lì Dio è uno solo. Invece per noi Dio è uno solo, in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. E questo Dio è il Padre di Gesù Cristo che ci ha rivelato, Gesù Cristo che ci ha rivelato appunto il Padre e ci ha promesso di mandarci lo Spirito Santo. Vedete quindi che la religione cristiana è più ricca, ma non ricca in peso di soldoni, ma ricca in profondità, in dolcezza di dottrina, in sicurezza di promesse. È ricca perché Dio ci ha chiamati ad essere suoi figli di adozione. Quindi Dio, Padre di Gesù Cristo, è Padre nostro. È una cosa che conosciamo, una cosa che sappiamo, che ci hanno detto fin da bambini, ma abbiamo sempre bisogno di ripeterla, di impararla, per amarla questa cosa. Altro è sapere una cosa, altro è amare una cosa. Quando una cosa si sa, resta nell'anticamera del cervello. Quando una cosa invece si ama, dal cervello passa nel cuore, passa nella volontà, passa nel proposito dell'intera vita. Non ci lascia indifferenti, ma ci stimola, ci scuote, esige la nostra corrispondenza, come dice Gesù, vegliate e pregate in ogni momento. Secondo punto, forse mai, in tutta la storia umana, in tutti questi secoli passati prima di noi, questi secoli che si sono accavallati nelle strutture politiche, economiche, religiose dell'Oriente, dell'Occidente, in questa complessa civiltà di diverse lingue, di diverse culture, di diverse interpretazioni dell'uomo, diciamo in tutte queste decine e chissà forse migliaia di secoli, la situazione religiosa forse, diciamo, non è mai stata così critica, così drammatica, così assurda, così stupida come lo è oggi. Possiamo dire oggi che almeno 2/3 del mondo sono atei. Atei vuol dire che non credono in Dio. Ecco, quello che dobbiamo dire per il primo comandamento. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Ma la maggior parte dell'umanità oggi non ammette Dio, sia nell'Oriente come nell'Occidente. E più andremo avanti, miei cari e buoni fratelli, più andremo avanti nel benessere materiale, più si farà consistere, e lo diremo fra poco, più si farà consistere il progresso umano nel progresso socio-economico, e più l'ateismo si dilaterà. E più l'ateismo prenderà le redini, la direzione della civiltà, della vita dell'uomo. Quindi il primo ostacolo, il primo avversario del primo comandamento, amerai il Signore Dio tuo, e negare che ci sia un Dio. E questo lo fa l'ateismo. Delle forme di ateismo, ce ne state parecchie, e non tocca a me qui annoiarvi a farvi l'elenco. In altra occasione delle conferenze settimanali ho spiegato in lungo e in largo, come è stato possibile al povero oratore, questo problema dell'ateismo. Ma oggi basterà accennarlo nel suo nucleo, nella sua prepotenza di dominio. Oggi l'ateismo non è di pochi, non è solo delle persone intellettuali come una volta. Oggi l'ateismo è una macchia d'olio che si estende su tutto il mondo, dicevamo. E atei sono non solo le persone colte, come ai tempi della Rivoluzione Francese, come ai tempi dell'antichità greca, come ai tempi del Rinascimento, c'erano questi nuclei di atei. No, oggi atei sono più o meno tutte le classi sociali, se ancora si può parlare delle classi sociali. Non solo, ma com'è? Altre volte l'abbiamo accennato a questa situazione tragica, di cui non ci rendiamo proprio forse conto, di cui non ci si rende conto, non solo magari voi che avete tante cose a cui pensare, ma non si rendono conto neanche, scusate e perdonatemi e pregate il Signore che mi converta, di cui non si rendono conto neanche tanti ecclesiastici, tanti preti, frati che insegnano religione nelle scuole, non si rendono conto, vogliono stare alla pace, alla moda, e dicono ma che? Anche quelli che negano in fin dei conti affermano Dio, ma non è vero, chi nega, e solo chi afferma. Quindi abbiamo tutto questo versante nuovo della storia umana, accennavamo anche le domeniche passate, il marxismo materialistico soprattutto, il comunismo che è per struttura ateo. Altre concezioni politiche forse non sono per struttura atee, ma il marxismo perché materialismo tutto risolve nella lotta economica e mette nella distribuzione dei beni materiali, mette lo scopo della vita, Ripeto. Perché pare che quando noi parliamo di queste cose, parliamo perché siamo preti, certo? Certo, parlo così perché sono prete. Ma questa è la realtà profonda della maledizione della nostra civiltà. Mettere lo scopo della vita, mettere il massimo bene nei beni materiali è rinnegare praticamente la natura di uomini. L'uomo ha una coscienza, l'uomo ha uno spirito, l'uomo ha una libertà. E se tutto si risolve nei beni materiali, nei beni del corpo, l'anima non ha nessun bene proprio. Non esiste una verità assoluta. Non esiste la libertà. Questo premeva anzitutto dire, proclamare, testimoniare davanti a voi. Lo so, non è facile. Di fronte a questa scuola italiana, che è per tre quarti in mano dei comunisti, dalle elementari fino all'università, che voi sentite i ragazzi che tornano da scuola e sono capaci da dirvi: mamma, babbo, io sono ateo, non è che cose inventate, ve l'avete detto voi. Non sono cose inventate, sono cose da agghiacciare il sangue, perché quei poveri innocenti sono stati drogati spiritualmente, sono stati avvelenati. Quindi, a questo momento, come dice Gesù, dobbiamo vegliare, cioè dobbiamo credere in Dio. Non molti anni fa, il grande fisico Enrico Fermi, sapete, premio Nobel, uno dei più grandi fisici del nostro tempo, è morto. Chi vi parla l'ha avvicinato personalmente, una grandissima personalità, un uomo di una grande finezza umana. Enrico Fermi cadde in una prostrazione, in un esaurimento per i troppi studi, e andò a riposare in un paesetto vicino a Perugia, alla mia Perugia, in un paesetto vicino a Perugia. E racconta, in un articolo, racconta: una sera mi trovavo sull'aia di una famiglia contadina, e come succedeva una volta, e chi vi parla ricorda queste cose, come succedeva una volta, la gente si radunava lì sull'aia a prendere il fresco l'estate, no? E dice: di solito il contadino è taciturno, parla poco, e solo poche parole. A un certo momento uno di quei contadini, c'è un pezzo d'uomo grande e grosso, che si era sdraiato e guardava il cielo, venne fuori: ma come possono negare l'esistenza di Dio di fronte a questo spettacolo? E additava le stelle del cielo. Anche voi dovete dire. E Enrico Fermi ne fu scosso, e molti anni dopo lo ricordò in questo articolo. Anche voi ditelo ai vostri figli, che osservino il cielo, che guardino i fiori, che scrutino nel fondo del loro cuore la distinzione fra il bene e il male, fra il vero e il falso. Se non c'è distinzione fra il bene e il male, noi siamo degli sciagurati, più miseri di tutta la terra.